Era così che si facevano le leggi. E questa naturalmente è una delle cause per cui l'autonomia legislativa regionale si è appiattita sull'ultimo livello, no? Anche per le regioni speciali valeva questa prassi, per cui se la burocrazia ministeriale diceva cari ragazzi, questo è un principio di grande riforma economica e sociale, noi ve lo impugniamo, la regione doveva scegliere se resistere e avere la legge fra 5 anni o se può chinare le orecchie e adeguarsi. Per cui questa rimozione di questo meccanismo è stata una rimozione fondamentale. E il nuovo sistema di impugnazione delle leggi è un sistema che ha parificato apparentemente la posizione delle regioni e dello Stato, perché lo Stato può impugnare le leggi regionali, così come la regione può impugnare le leggi statali entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, per cui la legge entra in vigore e poi viene impugnata. Non c'è più un controllo preventivo. Questo è dovuto anche dalla tendenza che si è imposta negli anni 90 a eliminare tutti i controlli preventivi. Anche gli atti amministrativi delle regioni erano sottoposti a un controllo preventivo. Un apposito organismo costituito in regione, composto da rappresentanti dello Stato e rappresentanti nominati della regione, che aveva il compito di verificare la legittimità. Altri ritardi, altre trattative, altre torbide intromissioni degli interessi, perché ovviamente gli interessi costituiti li bloccavano gli atti amministrativi non in consiglio regionale, ma tramite il prefetto, il commissario, eccetera, in sede di controllo e così via. Tutti fatti fuori dalla legge Bassanini, eliminati dal testo della Costituzione, che arriva a eliminare anche il controllo preventivo sulle leggi. Il controllo preventivo si svolge soltanto sullo statuto regionale e per le regioni speciali sulla legge statutaria. E basta. Anche questo, vedete, è un messaggio che tendenzialmente indica una parificazione di ruolo tra Stato e Regione. Perché le regioni prima potevano impugnare le leggi dello Stato solo quando erano in vigore, mentre lo Stato aveva l'impugnazione preventiva. Tendenziale parificazione, perché lo Stato mantiene una posizione diversa dalla regione. Basta leggere l'articolo 127, nuovo, che dice: il governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della regione, può promuovere la questione di legittimità, eccetera. La regione, quando ritenga che una legge non atto avente forza di legge dello Stato di un'altra regione leda la sua sfera di competenza, può impugnare. Vedete che qui graficamente si può mettere così. Lo Stato reagisce quando la regione va fuori dalla sua competenza. La regione reagisce quando la legge dello Stato entra nella sua competenza, ma non c'è parità di ruoli. Non è che questi due disegni siano sovrapponibili, tutt'altro, perché questo vuol dire che se la legge regionale viola qualsiasi norma della Costituzione, essendo la Costituzione un limite, lo Stato la può impugnare. Ma altrettanto non si può dire della legge statale. Una legge statale che viola l'articolo 3 non è impugnabile alla regione se non incide nella sua competenza. Per cui lo Stato c'è un controllo globale su tutto ciò che sta intorno alla legge regionale, la regione c'è un controllo limitato a tutto ciò che sta dentro la sua competenza. Questo sul piano della difesa processuale della Corte, di fronte alla Corte delle Regioni, crea un bel problema. Per esempio, la Regione ha molta difficoltà a impugnare un atto con forza di legge perché viziato in quanto atto con forza di legge. Una un decreto delegato fuori delega di per sé non è un vizio autonomo, deve essere un vizio che comunque si collega alla violazione della competenza. E questo è il terzo indice. E poi vediamo il quarto, quello più importante, quello su cui si è scritto fiumi e fiumi e fiumi di saggi, libri, eccetera, la cui utilità è epsilon piccolo, tendenzialmente zero. E sta nell'articolo 117 e nell'articolo 118, su cui faremo il quinto motivo di novità. Per il momento il quarto è il 117. L'articolo 117, come lo era quello del 48, riguarda la potestà legislativa. L'articolo 118, come lo era nel 48, riguarda la potestà amministrativa. La cosa sorprendente, nuova, originale e inaudita è che l'articolo 117 non definisce la potestà legislativa delle regioni, ma la potestà legislativa dello Stato. Esattamente come se fosse una Costituzione federale. Come se fosse una Costituzione federale frutto di un processo di federalizzazione. 117 esordisce dicendo: lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie, come se fosse la Costituzione americana. Non solo, ma c'è un primo comma che introduce un altro principio di sconvolgente importanza, motivo 4 bis, il 117, primo comma, di cui solo di recente abbiamo avuto definizione, nel senso che fino al 2007-2008 non si sapeva bene che senso dare all'articolo 117 primo comma, cioè per 7 anni c'è stato un punto di domanda. Dice il 117: la potestà legislativa in sé per sé, questa norma ha come soggetto la potestà legislativa, è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, grazie, questo lo sapevamo, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, grazie, questo lo sapevamo anche perché ce l'ha detto la Corte di Giustizia, e dagli obblighi internazionali, questo non lo sapevamo. Questo non lo sapevamo perché in Italia è sempre stato, come in maggior parte dei paesi, non tutti, con molte differenze ormai, è stata legata a una visione dualista degli ordinamenti, per cui l'ordinamento dello Stato è separato dall'ordinamento internazionale e le norme internazionali entrano nell'ordinamento italiano soltanto attraverso il meccanismo del rinvio, per cui ci vuole un apposito pulmino che vada a prendere la frontiera le norme internazionali e dica come le trasferisce all'interno. Può essere un ordine di esecuzione, c'è una norma di rinvio in bianco che dice al giudice e ai soggetti della pubblica amministrazione: applica, esegui quel trattato come se fosse norma interna. Può essere invece un rinvio mobile, articolo 10 primo comma, no? Per le costituzioni, per le consuetudini internazionali che vengono automaticamente recepite in Italia, o può essere una legge di attuazione. La parte del concordato che riguarda il matrimonio è attuata dalla legge matrimoniale italiana. Questo significa che le norme internazionali nascono in un altro ordinamento, per il nostro ordinamento sono assunte come fonti fatto, fatti normativi. Queste fonti fatto generano norme nel nostro ordinamento in forza di una norma interna di rinvio, potremmo anche dire che è una norma di riconoscimento, una norma di rinvio. E queste norme generate all'interno del nostro ordinamento sono generate in forza di quella norma di rinvio e quindi vanno al livello gerarchico di quella norma di rinvio. Le consuetudini internazionali sono richiamate nell'articolo 10, primo comma della Costituzione, per cui sono a livello di norme costituzionali. L'ordine di esecuzione del trattato di Roma per la Comunità Europea è una legge ordinaria e quindi quelle sono norme che entrano a livello di legge ordinaria e così via. Questa è la visione a cui la Corte Costituzionale è rimasta fedele fino al 2007, e soprattutto per quanto riguarda i trattati internazionali. Problema: l'Italia aderisce alla Convenzione Internazionale X, fa la legge di autorizzazione e ratifica, ratifica il trattato, c'è l'ordine di esecuzione. Dopo tot giorni, mesi o anni, l'Italia fa una legge che va contro il trattato. Che si fa? E la Corte ha detto: abroga, semplicemente ha abrogato l'ordine di esecuzione. Non c'è problema, non c'è un vincolo costituzionale. Questo naturalmente ha reso i rapporti tra ordinamento interno e ordinamento internazionale piuttosto tesi, no? Perché ogni volta che la legge italiana abroga inconsapevolmente certe volte, viene meno agli obblighi stipulati da un trattato, scatta una responsabilità della Repubblica Italiana sul piano internazionale, così come scatta una responsabilità della Repubblica Italiana sul piano comunitario. Man mano la globalizzazione ha stretto i rapporti tra l'ordinamento interno e gli ordinamenti internazionali, questo schema è diventato intollerabile. Soprattutto quando pensate che alcune trattate internazionali, come la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, sono garantiti da un'apposita Corte di Giustizia e che questa Corte di Giustizia ha il compito di interpretare in via esclusiva quella Convenzione, per cui finisce con dire quali sono gli obblighi delle nazioni aderenti, il che significa che quegli obblighi sono gestiti quotidianamente dalla giurisprudenza e questa giurisprudenza guarda all'ordinamento interno. Perché è il cittadino italiano che va alla Corte dicendo: mi hanno messo 12 anni per risolvere la mia causa di condominio, non vi pare che sia troppo? E la Corte di Giustizia, la Corte di Strasburgo dice sì, è troppo e quindi c'è responsabilità dello Stato. Se si comincia ad andare alla Corte di Giustizia sulla questione, per esempio, degli espropri, come adesso la Corte di Giustizia, la Corte di Strasburgo, la Corte dei diritti dell'uomo, sulla questione degli espropri, la sentenza che dà la Corte di Strasburgo dice che cos'è l'impegno che si è assunto l'Italia sul piano internazionale per quanto riguarda la tutela della proprietà e l'indennizzabilità dei beni espropriati, e quello diventa un obbligo internazionale dell'Italia, un obbligo non fissato direttamente dalla Convenzione, ma dalla Convenzione in quanto interpretata dalla Corte dei diritti dell'uomo. Come vedete, i sistemi si sono fortemente uniti. E allora adesso la Corte Costituzionale ha assunto il 117 come norma vera, dicendo: il 117 ha cambiato le cose, gli obblighi internazionali sono un limite per le leggi, per cui la legge che va contro un obbligo internazionale è una legge impugnabile di fronte alla Corte, che la può dichiarare illegittima. Notate che questa sentenza della Corte è intervenuta in un momento in cui il suo sapore non è più rivoluzione, ma conservazione, per il semplice fatto che i giudici ordinari, Cassazione in testa, avevano incominciato a dare applicazione diretta agli obblighi internazionali, soprattutto della CEDU, come se fossero norme comunitarie, per cui disapplicando la legge incompatibile con questi atti internazionali. E la Corte ha detto: no, non c'è disapplicazione, solo per l'ordinamento comunitario c'è disapplicazione. Per gli altri c'è la possibilità di impugnare, cioè ha applicato la sua giurisprudenza pre-Granital riferita agli atti comunitari, agli atti non comunitari ma internazionali, compreso la CEDU. Ha detto la CEDU, la giurisprudenza CEDU è obbligatoria, prevale sulle leggi interne, ma prevale sulle leggi interne se e nella misura in cui tu me le impugni di fronte alla Corte. E a questo punto la Corte si trattiene anche il compito di verificare se questi obblighi internazionali e queste sentenze della giustizia internazionale siano compatibili non con i principi fondamentali della Costituzione, ma con la Costituzione tout court. Per cui abbiamo in sostanza un livello comunitario di grande integrazione, per cui la prevalenza delle norme con effetto diretto comporta disapplicazione diretta da parte delle strutture amministrative, dei giudici ordinari, e la reazione dell'ordinamento interno può esserci soltanto se si colpiscono i principi fondamentali della Costituzione. Per tutti gli altri impegni internazionali, la prevalenza dell'obbligo internazionale è la prevalenza garantita dall'impugnazione della legge di fronte alla Corte. E comunque è una prevalenza sulle leggi ordinarie e non sulla Costituzione, nessuna norma della Costituzione. Come vedete, un notevole cambiamento che è stato prodotto da due sentenze, la 348 e 349 del 2007, sempre con beneficio di inventario, perché non si può mica pretendere che non mi ricordi queste cose, vero? E questo è il primo comma. Non meno rivoluzionario è quello che segue, e cioè la potestà legislativa dello Stato è definita come potestà di due tipi. Il secondo comma 117 parla di quella esclusiva, e il terzo comma parla di quella concorrente. La potestà concorrente resta basata sulla dicotomia principio-dettaglio. La competenza esclusiva invece non è definita, semplicemente dice ha potestà esclusiva su un elenco di materie. Il quarto comma del 117 introduce una clausola residuale a favore delle regioni. Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Punto. Si è compiuta la rivoluzione. Siamo diventati, zitti zitti, senza dirlo a nessuno, neanche noi stessi, una Repubblica federale. Complimenti a tutti, è cambiato tutto in Italia. Primo errore strategico. Visto che la tecnica di definire le materie per etichette era fallita, si è pensato di riproporla. Invece di un elenco di materie, ne abbiamo due. Sono scritti meglio? No, sono scritti molto peggio. Anche dal punto di vista grafico, pensate che, per esempio, per un motivo che francamente nessuno è riuscito a spiegare, il secondo comma ha un elenco letterato, no? A, B, C e D. Il terzo comma no. Sono relative a due punti, rapporti internazionali, punto e virgola, commercio con l'estero, punto e virgola, sono messi sulla stessa linea. Perché questo? Non lo so, forse la segretaria, la tipografa aveva fretta, non si sono messi d'accordo, non si sa. Cioè, già dal punto di vista, come dire, dell'evidenza, è una cosa sorprendente. Ma questo è ovviamente il meno. Allora, abbiamo mantenuto la folle idea, come direbbe Patti Pravo, di organizzare le competenze per materie e le materie per etichette fatte di parole, poche parole. Seconda cosa, abbiamo mantenuto la non meno folle idea di definire la competenza concorrente per la contrapposizione tra principi di taglio che era già fallita con la Costituzione del 48. Cioè, visto che il palazzo era crollato perché c'erano due colonne che non funzionavano, il nuovo palazzo ha utilizzato quelle due colonne. Il che non è una grande premessa, no? E tra l'altro non solo non è una grande premessa, ma è anche una grande promessa di continuità, perché è chiaro che sul problema di che cosa sia un principio la Corte Costituzionale è andata a recuperare tutta la sua giurisprudenza, e la sua giurisprudenza non era fatta di millimetrici righe che dicevano questo è un principio, questo è un dettaglio, ma era fatta da un principio detector basato sull'interesse nazionale. Che altro? What else? Null'altro, non c'aveva altro strumento, aveva anzi alla fine detto io che cosa sia un principio, cosa sia un dettaglio, non lo so, non lo posso sapere, nessuno me lo dice, nessuna parte del mondo è chiaro, e di conseguenza il mio criterio è l'interesse nazionale, l'interesse frazionabile, e di conseguenza questo è continuato nella riforma.
È stato eliminato, ma la Corte ha continuato.
Non ci sono altri strumenti. Notate che tra l'altro cosa veramente fondamentale è che le materie, come vi ho lungamente spiegato, della Costituzione del 48 sono state gestite dai decreti di trasferimento, che ha significato che ogni contenitore ha più riprese con i decreti del 72, con il 616, con i decreti Bassanini, sono stati riempiti questi contenitori di contenuti. Visto che le etichette designano ben poco, i contenuti sono definiti materialmente, prendendo oggetti e competenze e mettendoli nel recipiente. E invece la riforma del 2001 non ha avuto decreti di trasferimento. Si è considerata una riforma self-executing. C'è sì la legge della loggia, poi magari ve ne parlo, ma la legge della loggia da questo punto di vista era, insomma, le norme più importanti sono state dichiarate legittime e le altre non attuate, per cui dal punto di vista dell'attuazione noi non abbiamo avuto un processo di individuazione degli oggetti contenuti sussumibili sotto le etichette, ma sono rimaste solo le etichette. Alcune di queste etichette sono quelle vecchie, altre no, ma poche sono quelle vecchie, per semplice fatto che le competenze che le regioni avevano a titolo di concorrenza nel 117 tendenzialmente sono rimaste competenze residuali, per cui non si parla di turismo, artigianato, agricoltura, la materia agricoltura è sparita. Cosa che naturalmente agli agraristi con stato in testa ha fatto sobbalzare, abbiamo fatto non so quanti convegni anche insieme per questo problema. Sparisce dalla Costituzione la materia agricoltura, questo significa cosa? Che è una materia di competenza regionale. C'è la piccola premessa che è totalmente competenza comunitaria, ma si gioca tra la comunità europea e la regione. Notate, bello. Interessante, c'è solo un piccolo problema, che nella comunità europea le regioni non ci sono, le regioni italiane, perché le Länder tedesche, che sono un po' più scafati, hanno ottenuto già nella riforma costituzionale degli anni 90, quella con adesione a Maastricht, perché noi, la comunità europea non entra mai in Costituzione, loro hanno fatto delle leggi apposite, hanno ottenuto una norma che dice che quando gli organi comunitari trattano questioni di competenza dei Länder, la federazione tedesca, lo Stato tedesco, è rappresentato da un rappresentante designato dai Länder, per cui ci va un funzionario, un ministro dei Länder a Bruxelles, in Consiglio dei Ministri. Ed è per questo che il trattato di Maastricht ha quella strana definizione per cui il Consiglio è composto da un non mi ricordo neanche più, cioè non si parla di ministri o membri del governo, ma di carica, di dignità di livello ministeriale, proprio perché questo vuol dire può esserci un ministro del Bund, ma ci può essere anche un ministro del Land. Noi invece no, noi abbiamo eliminato dall'elenco l'agricoltura, abbiamo detto che l'agricoltura è implicitamente tutta roba delle regioni, però quando si riunisce il Consiglio dei Ministri a Bruxelles ci va il Ministro dell'Agricoltura, il quale è stato soppresso già 3 volte. Un paio di referendum hanno soppresso il Ministero dell'Agricoltura che ogni volta è risolto. Si chiama delle risorse alimentari, dell'abigeato, quello che volete, ogni volta cambia nome, ma resta, anche perché c'è il problema di capire chi va a Bruxelles a parlare di agricoltura. Le quote latte, chi li discute? Il Ministro dell'Agricoltura, che non c'è un Ministero dell'Agricoltura, perché non c'è più, e non c'è neanche funzione legislativa, perché sono delle regioni. Vedete come si fanno le riforme in Italia? Allora, alcune etichette storiche, turismo per esempio, artigianato e così via, sono sparite dalla mappatura perché sono diventate competenze residuali delle regioni. In compenso sono entrate etichette nuove, e queste etichette nuove sono un bel problema. Per esempio, competenza concorrente diviene tutela e sicurezza del lavoro. Tutto elementare che sia tutela e sicurezza del lavoro. I lavoristi si sono subito riuniti, ne hanno discusso, eccetera, perché non esisteva prima una tutela e sicurezza del lavoro. E gli automatizzatori sociali sono passati alle regioni? No. E allora che cos'è? L'avviamento al lavoro? No, forse. Le misure di sicurezza, cioè le morti bianche, sono responsabilità delle regioni o dello Stato? Chi è l'ente che vigila? Non lo si sa. Ma c'è qualcosa di più carino. La materia istruzione diventa una materia di competenza concorrente. Non ci fosse che poi in realtà tra le materie di competenza esclusive, la lettera N del secondo comma, parla di norme generali sull'istruzione, per cui lo Stato ha una competenza esclusiva sulle norme generali sull'istruzione e una materia concorrente in materia di istruzione, per cui può fare sia le norme generali che i principi fondamentali. Ah? Dicasi principio fondamentale è una norma generale e viceversa. E quindi c'ha la stessa cosa la può fare a titolo di competenza esclusiva, ma anche a titolo di competenza concorrente. E cosa vuol dire avere competenza esclusiva per le norme generali? Se può fare solo le norme generali, vuol dire che norme particolari le fa le regioni. Allora che cavolo di competenza esclusiva è? Mo non si sa. Si discute, si fanno proposte, siccome poi il giurista c'è l'obbligo di dare un senso alle cose che sputa il legislatore, dovrebbe voler dire che queste due cose sono generali, sono diverse, per cui si dice, non so, le norme generali sono le norme per esempio sui titoli di studio, perché sono generali nel senso che valgono per tutto il paese. Principi fondamentali invece sono una cosa diversa, ne parliamo nel prossimo convegno. Non si sa. E altre materie interessanti, per esempio, professioni, è scritta così, punto e virgola, professioni, punto e virgola. Allora, le regioni hanno competenza concorrente sulla materia professioni, perché possono fare l'albo degli avvocati regionali? No, perché quella è autonomia, c'è un principio fondamentale. La Corte ha detto, non lo so. Ma quello che vi posso dire è che finché lo Stato non dice che cosa vuol dire con una legge cornice, non è cambiato niente. È una cosa più raffinata. Il principio fondamentale attuale della legislazione vigente in materia delle professioni è che delle professioni si occupa lo Stato. Ciapparà. Ma bello come principio fondamentale. Ma d'altra parte che cosa poteva dire? Inventarsi lei come si riparte la materia? Ha detto, la legislazione finora, e il ragionamento una piega, la legislazione finora è stata una legislazione per cui è lo Stato totalmente competente per le professioni. E di conseguenza questa è la situazione vigente. Se ci sono competenze concorrenti, vuol dire che le regioni le possono svolgere le loro funzioni nell'ambito della cornice dei principi. Questi principi sono fissati dalla legge dello Stato. Se lo Stato fa una legge nuova, ci dica che cosa fa. Se non la fa, valgono i principi vecchi. Il principio vecchio è che le professioni sono dello Stato. No, è una norma in attesa di attuazione. Ma c'è un senso, perché le regioni hanno cominciato a fare le professioni del pranoterapeuta, il medico alternativo e così via, che a un certo punto dice, vabbè, ma cosa vuol dire che la regione fa l'albo dei pranoterapeuti? Nel frattempo l'ordine dei medici fa causa ai pranoterapeuti che si sono diplomati in Inghilterra dopo una specialità medica riconosciuta, in Italia, o medicina alternativa omeopatica per esempio. Medicina omeopatica in Italia non c'è un riconoscimento come titolo professionale, in Inghilterra sì, per cui il medico italiano che si è diplomato in Inghilterra e grazie alla circolazione arriva in Italia, mette fuori medico omeopatico, lo denunciano penalmente perché è una violazione della legge sull'ordine professionale. Allora in mezzo si interviene la regione che dice faccio il mio ordine dei medici omeopatici. Non si possono organizzare le cose così, anche perché gli interessi sono interessi molto costruiti e molto attenti a difendere il loro peculio. E quindi su questo bisognerebbe fare le leggi. Nulla. Alimentazione. Sappiate che la nostra alimentazione è materia di competenza stato concorrente. C'è solo il piccolo problema di riuscire a capire cosa si mette dentro. Cos'è l'alimentazione? Mi dicono che cosa devo mangiare? Ci provino. Ah, non lo so, alimentazione. Suppongo umana, perché alimentare è zootecnia incorporata tradizionalmente all'agricoltura, per cui se ne occupano le regioni. Quello che mangiano gli animali lo dice la regione, ma quello che mangiamo noi non si capisce bene chi lo dice e in che termini lo dice, perché poi l'alimentazione è materia in larga parte comunitaria, e così con l'agricoltura. Se riguarda l'aspetto igienico sanitario è appunto assistenza sanitaria e salute. L'etichettatura comunità europea non si sa. Tutela della salute, ci sono due materie chiave qua. Tutela della salute è ancora più importante, è vedete, non avere l'enumerazione significa che una volta uno si deve andare a cercare. Governo del territorio. Che cos'è il governo del territorio? Una cosa su cui io ho preso una delle mie sbandate più clamorose, nel senso che il primo convegno che ho fatto, che abbiamo fatto, avevo sostenuto la tesi che se tutte le materie del 117 vecchio sono passate alle regioni, è passata alle regioni anche la materia urbanistica, e quindi il governo del territorio doveva essere qualcosa che non comprendeva l'urbanistica. E che cosa poteva essere? Beh, poteva essere tante cose, che so io, il governo della montagna, le norme idrologiche, i vincoli sismici, tante cose. E invece la Corte Costituzionale ha detto no, comprende l'urbanistica. Anzi, comprende anche l'edilizia, ma l'ha detto con una decisione che non ha una base né costituzionale né legislativa, perché nessuna legge ha mai detto nulla su questa materia. Sappiate anche, per esempio, che le regioni hanno competenza concorrente per porti e aeroporti, nonché produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. È competenza concorrente, per cui qui si dovrebbe ritenere che lo Stato possa fare i principi, ma non possa fare amministrazione. Per cui la produzione e la distribuzione nazionale dell'energia, notate che è scritto nazionale dell'energia, è una materia su cui lo Stato ha limitati poteri legislativi, perché il resto lo fa la Regione. E così via, insomma, capite? È un piacere leggere questo elenco, perché... E ripeto, non c'è stato mai nessun processo di concretizzazione di questo elenco in atti di ricognizione. Atti di ricognizione che tra l'altro sarebbe anche difficile fare, perché bene o male le materie del vecchio articolo 117 erano in qualche modo collegate a delle strutture. Le fiere ai mercati era commercio, beneficenza pubblica senza sanitaria era salute, istruzione artigiana, professionale, assistenza scolastica, istruzione, musei, biblioteche, beni culturali, urbanistica, infrastrutture e così via. Se prendiamo gli elenchi adesso, non abbiamo dei ministeri, che so io, esiste un ministero della moneta, della tutela dei risparmi, dei mercati finanziari, della tutela della concorrenza, esiste un ministero dell'immigrazione, esiste un ministero della cittadinanza, dello stato civile, anagrafi, sì, ministero degli interni, esiste un ministero, sto leggendo le competenze esclusive dello Stato, di determinazione dei livelli essenziali di prestazione concernente i diritti civili e sociali? No. Per cui noi abbiamo costruito degli elenchi che sono degli elenchi che non hanno un riferimento materiale. Infatti si è parlato di smaterializzazione delle materie, anche per questo, nel senso che sono elenchi che danno indicazioni molto minime. Immigrazione è l'unica cosa che si dice alla lettera B in relazione alle competenze esclusive. Ma che cosa contenga la materia immigrazione non lo sappiamo, perché non lo possiamo neanche arguire tramite quel processo, che è un processo storico di andare a spacchettare i ministeri. Non c'è un ministero dell'immigrazione e quindi non c'è niente da spacchettare. Mentre, non so, agricoltura aveva un suo ministero che l'ha fatto di direzioni, per cui sommando le direzioni sapeva che cos'era la materia. Oggi queste materie non c'hanno una materia, sono materie e non materie. Questa espressione è lamentata dalla Corte, per questo, delle materie e non materie. Perché l'immigrazione possono essere i flussi dell'immigrazione regolare, possono essere la disciplina dei permessi di soggiorno, questi sono il Ministero degli Interni. Possono essere l'assistenza, e l'inserimento. L'inserimento è composto da politica della casa, politica del lavoro, politica dell'assistenza e così via. Possono essere regole sul lavoro degli immigrati. Quello sta al Ministero del Lavoro. Cioè, no. Come vedete non c'è un pacchetto di cose di cui noi possiamo prendere e decidere cosa sta nel contenitore. Ma da questo punto di vista la tutela della concorrenza è bellissima. Materia tutela della concorrenza. Che cosa significa? Notate che questa è diventata una materia più importante dell'elenco, questa insieme a una cosa che non c'è scritta in Costituzione, proprio come vedremo la cosa più importante. La tutela della concorrenza è tutto. Ricordo molti anni fa una legge toscana che aveva messo in tilt la Toscana, e ho detto, caspita, è una legge sulla raccolta dei funghi. Sì, perché naturalmente si devono rompere le scatole anche per la raccolta dei funghi. E questa legge era stata eccepita con una procedura di infrazione dalla Commissione europea per violazione della tutela della concorrenza. Perché a un certo punto, oltre dei funghi, si parlava dei tartufi, e parlando dei tartufi si era incominciato a dire qualcosa sui prodotti a base di tartufo. E così si andava a introdurre norme sull'etichettatura dei prodotti, che era cosa di competenza comunitaria. Allora, se una legge che sulla raccolta dei funghi può incidere in materia di tutela della concorrenza, voi capite che è un po' difficile predefinire la materia. È la materia che scatta così. Su qualsiasi cosa può scattare. Su qualsiasi norma può avere una potenziale incisione sulla concorrenza. Infatti questa è stata una materia passepartout, ma d'altra parte non c'è nessun ministero della concorrenza. Esiste l'autorità antitrust, ma è un'altra roba. tra l'altro tutela della concorrenza, poi come vedremo la Corte ha avuto sviluppi creativi. Prendete un'altra cosa carina, la lettera M, che è anche una lettera importantissima, ve la enuncio soltanto, poi domani approfondiamo. Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Allora, che se questi sono i livelli essenziali dell'assistenza sanitaria, va bene, Ministero della Sanità, se sono i livelli di protezione dell'assistenza sociale, la badante gratuita, va bene, non si capisce ed è un altro ministero, un'altra direzione. Ma diritti civili e sociali, tanto questa è una bella terminologia, è una cosa più intelligenti che sono state scritte in Costituzione. Diritti civili sono anche diritti non di prestazione, per esempio l'accesso ai documenti amministrativi è un diritto civile e allora anche lì questo si porta dietro anche una competenza dello Stato a dire norme, a dare norme sui rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, che non sta in un ministero, è trasversale di tutto, per cui anche, che so io, l'accesso alla pagella scolastica o ai registri dei professori può essere una parte dei diritti civili e su questo i livelli essenziali definisce la competenza esclusiva dello Stato. Sapete com'è? Sono clausole del tutto indeterminate, indeterminabili e slegate da una base materiale, da una qualsiasi fisicità degli oggetti contenuti. E infatti, come domani come ci andremo a vedere, la giurisprudenza della Corte Costituzionale è partita proprio da questa opera, opera di lettura critica delle materie e di scoperta che le materie non esistono, o che non tutte sono materie, non tutte sono materie in senso tecnico, ci sono delle materie che sono materie non materie, oppure sono materie principio, o sono obiettivi, o sono fini che l'azione pubblica deve promuovere e quindi non hanno la operatività delle materie. Le materie delimitano, ma se uno fissa un fine non delimita più, non sono più cose statiche ma sono dinamiche. Statica e dinamica sono elementi che la Corte usa per definire la tutela della concorrenza, non a caso c'è una tutela statica e una dinamica. Stiamo parlando di fisica avanzata, come vedete, per riuscire a parlare di questi elenchi di materia. Bene, a domani.